Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo per questa sera e ti ringraziamo per tutto quello che hai preparato per noi. Grazie per questo tempo con la scrittura, grazie per la tua parola, grazie per come parlerà alle nostre vite, grazie per come ministrerai ai nostri cuori. E noi per questo vogliamo ringraziarti in anticipo, sapendo che avremo una grande benedizione, sapendo che tu parlerai alle nostre vite, sapendo che tu cambi i nostri cuori. Ed è per questo che noi ti ringraziamo. Voglio pregarti stasera, apri i nostri occhi. Apri i nostri occhi nel nome di Gesù. Apri i nostri occhi per farci comprendere ancora di più tutto quello che tu hai preparato per noi, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Alleluia. E avrei bisogno, se c'è il mio blocco note, se c'è, lì me lo puoi portare. Abbiamo parlato negli scorsi mesi, vi ricordate, abbiamo trattato degli argomenti che riguardavano, quanti si ricordano? L'identità, eredità e autorità. Abbiamo trattato questi argomenti su chi siamo in Cristo, cosa abbiamo ricevuto in Cristo e cosa possiamo fare in Cristo. Io non so quanti sono stati presenti durante questi insegnamenti. Ok, non tantissimi, quindi grazie a Dio anche per le tante presenze nuove. Continueremo con questi argomenti e in maniera particolare andremo a parlare del Regno di Dio in queste quattro edizioni che avremo, quindi settembre, ottobre, novembre
e dicembre.
Parleremo del Regno di Dio e tratteremo degli argomenti semplici ma nello stesso tempo profondi che riguardano proprio il nostro modo di relazionarci con il Regno di Dio. Grazie. Una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere è che noi non siamo semplicemente qui come degli ospiti su questa terra, non siamo semplicemente di passaggio. Noi siamo chiamati a fare qualcosa per Lui. Datevi un cenno di vita.
Amen.
No, ma che di tanto in tanto mi preoccupo, no? Perché noi pensiamo che Gesù sia venuto su questa terra, abbia fatto quello che ha fatto, per poi farci semplicemente diventare dei membri di una comunità. Questa è una delle più grandi bugie e dei più grandi inganni che ci sono stati purtroppo insegnati durante l'arco degli anni. Il cristianesimo non può essere vissuto all'interno di una comunità. Amen? Noi dobbiamo vivere il Regno di Dio fuori dalle nostre comunità. Noi dobbiamo vivere il Regno di Dio ed esprimere quella che è la volontà del Padre per questo mondo. E ci renderemo conto di una cosa fondamentalmente, che abbiamo chiuso a volte il Regno di Dio all'interno di quattro pareti. Abbiamo pensato che tutto quello che Dio doveva fare lo doveva fare in un luogo. Mentre tutto quello che Dio vuole fare lo vuole fare attraverso di te.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te, Dio vuole operare attraverso di te.
Dio vuole operare attraverso di
te. Dio vuole operare attraverso di
te.
Attraverso di te. Dio vuole fare cose meravigliose, non nel luogo dove vai, perché Dio non ha scelto di abitare in un luogo, perché Dio non può abitare in luoghi fatti da mano d'uomo, Lui ha scelto di abitare dentro di te.
Amen.
Credo che questo sia degno della nostra gioia e sia degno del nostro entusiasmo. I cieli dei cieli non possono contenerlo, ma Lui ha deciso di abitare dentro di te. I cieli dei cieli non possono contenerlo, ma Lui ha deciso di abitare dentro di te.
Amen.
Questa è una buona notizia. Questa è una grande notizia. Ed è talmente importante per noi comprendere che Lui vuole operare attraverso di noi, che Dio Lui vuole esprimere se stesso attraverso di te. Questo è il motivo per il quale siamo stati creati. Noi non siamo stati creati per fare culto.
Amen.
Grazie. Noi non siamo stati creati per fare concerti o per fare scuole bibliche. Grazie a Dio abbiamo l'opportunità oggi magari di vederci, di incontrarci e di ricevere gli uni dagli altri, ma non è questo il fine. Il fine non è questa riunione, il fine è cosa succederà dopo la riunione. Questa riunione è il mezzo che ti porta al fine, non è il fine. Quando Dio ha creato l'uomo, dice la Bibbia, Dio l'ha creato a sua immagine e a sua somiglianza. Per fare cosa? Per? Qualcuno che risponde?
Per regnare.
Per?
Regnare.
Grazie. Vedete, ci è stato insegnato che siamo stati creati per adorare. Noi siamo stati creati per servire. Niente di più sbagliato. Noi non siamo stati creati né per adorare né per servire. Quelle sono delle conseguenze. Noi siamo stati creati da Dio per amore con uno scopo sulla terra che è quello di regnare.
Amen.
Non di farci regnare. Ed è questo argomento che tratteremo. Sarà un argomento molto spinoso, forse in alcuni momenti magari ti darà anche fastidio perché ti metterà di fronte a delle verità e delle responsabilità. Abbiamo bisogno di resettare il nostro cervello perché comprenderemo quello che Gesù ha insegnato su questo argomento. La prima cosa che desidero leggere insieme a voi è Colossesi capitolo 1. Andiamolo a leggere. Colossesi capitolo 1. Alleluia. Colossesi capitolo 1. Leggiamo dal versetto 12, 13 e 14, sono dei versetti che abbiamo letto, ne abbiamo parlato le volte scorse, chi era qua se lo ricorda. Ora inizieremo da questo e poi andremo verso altre direzioni per parlare proprio del regno di Dio in maniera particolare. Colossesi 1,12 dice così, è Paolo che sta scrivendo e sta ringraziando Dio, dice rendendo grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Versetto 15 leggiamolo. Egli è l'immagine dell'Iddio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà, e tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Alleluia. Il popolo di Dio dovrebbe essere il popolo più gioioso sulla faccia della terra. Dovremmo essere dei cartelloni pubblicitari del regno di Dio. E a volte invece abbiamo delle funce lunghe 3 metri. Quanti sanno cosa la funce è questa?
Il broncio.
Il broncio. In ebraico detto broncio. E abbiamo a volte reso il cristianesimo una religione così noiosa che fa scappare tutti i nostri figli e tutti i nostri giovani. Scoprirete qualcosa di molto importante in questi giorni, qualcosa in queste volte che ne parleremo di questo. Scopriremo che Gesù non ha mai instaurato e mai istituito il cristianesimo. Il cristianesimo è una religione formata dagli uomini, non da Gesù. Gesù non ha mai parlato di cristianesimo, non ha mai creato una religione chiamata cristianesimo, lui ha soltanto predicato una cosa. Lo ha portato e lo ha dimostrato ed è il regno di Dio. Essere cristiani a volte non è una gran bella notizia, dipende dove ti trovi. In nome di Cristo si sono fatte tante guerre, si sono uccise milioni e milioni di persone. Ma il regno di Dio non ha niente a che fare con la religione. Il regno di Dio è un regno fondato sul suo amore, sulla sua grazia e sulla sua giustizia.
Amen.
Colossesi 1:12 ci dice delle cose importanti. La prima cosa con la quale parte sparato Paolo è questo: noi siamo stati fatti degni. Noi siamo stati fatti degni, dice qua al versetto 12, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Lui ci ha fatto degni, Lui ci ha fatti degni. Noi non siamo degni per quello che facciamo, noi siamo degni per il sangue dell'agnello. Noi non siamo degni per quello che facciamo, noi siamo degni per quello che Lui ha fatto per noi una volta e per sempre. E poi dice al versetto 13 una cosa straordinaria: egli ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre e
ci ha trasportati
dove? In una comunità?
Nel regno.
Dove ci ha trasportati?
Nel regno.
Leggiamo tutti insieme, magari è importante avere chiarezza e concretezza di quello che stiamo leggendo. Noi siamo stati tirati via dalla potestà delle tenebre. Siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati dove?
Nel regno.
Nel
regno.
Ok, io faccio una domanda, però non voglio che rispondete. Quanti stanno regnando? Non rispondete chiaramente. Ognuno di noi dice, guai la pignata, Isabe. Come?
Agucchiara
carina. Non abbiamo bisogno di sentirci, di farci vedere super spirituali da nessuno. Tutti quanti noi abbiamo i nostri problemi, vero o no?
Certo.
Tutti quanti noi abbiamo le nostre situazioni, tutti quanti noi, nessuno escluso. Ma questo non significa che non possiamo regnare, perché regnare non significa essere perfetti, significa imparare a non dipendere dalle circostanze. Siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati dove? Nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. È nel regno che noi siamo redenti, è nel regno che noi siamo perdonati, è nel regno dove noi siamo degni, è nel regno dove noi siamo santi, è nel regno dove noi siamo perfetti, è nel regno dove non ci può mancare niente. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sopraggiunte. Noi dobbiamo comprendere che cosa è il regno di Dio, come si fa a viverlo, perché il regno di Dio è l'unica cura di Dio per l'umanità contro l'ansia.
Amen.
Se vuoi uscire dall'ansia, tu devi assolutamente precipitarti a comprendere che cosa è il regno di Dio, perché Gesù ci ha detto che quando troviamo il regno di Dio noi usciamo fuori dall'ansia. Purtroppo io conosco così tanti credenti che oggi frequentano la comunità e si fanno tutti i culti e vivono nell'ansia. Alcuni addirittura prendono psicofarmaci, e non è una cosa in diminuzione, è una cosa in crescita. Anche all'interno dei luoghi di culto. Questo è sconcertante. Perché? Perché abbiamo avuto un impatto, un incontro personale con una religione, ma non abbiamo ancora scoperto determinate cose che riguardano il regno di Dio. Perché due sono le cose: o Gesù ci ha preso in giro tutti quanti, o noi non siamo ancora in grado di vivere come Gesù ci sta dicendo. È vero o no? Che non è la perfezione, ma è comprendere certi principi. Perché si deve ansiedare riguardo al vestire, al mangiare, al bere? Perché si deve ansiedare? Per quattro volte Gesù dice, si chiede, quasi sorpreso, perché state in ansia? Signore, tu non lo sai le bollette che io ho da pagare. Signore, tu non lo sai a fine mese come ci sono tutte le bollette per una pila tante di cose da pagare. E come devo fare il cane per un mese a cercare di portare uno stipendio a casa che mi permette di sopravvivere, non di vivere, di sopravvivere. E Gesù sta dicendo, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Siamo stati liberati, io non so, non dovevo parlare di questo, però sento nel mio cuore di andare in questa direzione. c'è qualcosa che non va. Se stiamo vivendo ancora nell'ansia, se stiamo vivendo ancora nella paura, se stiamo vivendo ancora nel terrore, se stiamo vivendo ancora nell'incertezza, siamo stati cristiani, siamo dei cristiani, ma non stiamo regnando. Abbiamo abbracciato una religione bella, straordinaria per quanto possa essere, ma non stiamo vivendo come Dio vuole che noi viviamo. Per favore, nessuno deve sentirsi in colpa stasera, nessuno deve sentirsi giudicato, perché non siamo chiaramente qui per schiacciare qualcuno. Siamo qui semplicemente per scuotere la nostra coscienza e per dire ad ognuno di noi, guardarci in faccia e dire: c'è di più. C'è qualcosa che ancora non abbiamo capito. C'è qualcosa ancora che si deve sbloccare nella nostra vita. Quanti sono d'accordo su questo? Quanti sono d'accordo che c'è molto di più ancora? Quanti sono d'accordo che c'è di più del soprannaturale? I miracoli, le guarigioni, le potenti operazioni. Quanti sono d'accordo nel dire che Dio si può servire di noi in maniera ancora molto più forte, in maniera molto più potente, che possiamo vivere il regno di Dio, che dove noi entriamo le persone, i demoni si devono manifestare, che i malati devono essere guariti, che non dobbiamo più avere problemi economici, ma come dice Paolo, che avendo il sufficiente in ogni cosa possiamo abbondare per ogni opera buona.
Amen.
Se non stiamo regnando, e regnare non significa non avere problemi. Ora vi leggerò alcune parole dell'Apostolo Paolo che sono la descrizione esatta di che cosa significa regnare. Regnare non significa non avere problemi. Regnare non significa non avere una malattia. Regnare non significa non avere discussioni a casa. Regnare significa saper gestire queste cose. Sapete, chi non ha speranza, quando arriva una notizia brutta, va nella disperazione, va nel panico e non sa più come gestire determinate cose. L'ansia lo mangia, la paura lo distrugge e comincia a cercare delle soluzioni, comincia a cercare dei favori a destra e a sinistra. Regnare significa prendere in mano questa situazione, avere la certezza che colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento, che tuo padre non ti lascerà in quella condizione nella quale tu sei. Regnare significa che nonostante le difficoltà, nonostante tu stai camminando nella valle dell'ombra della morte o nella valle delle lacrime, come dice la Bibbia, o stai attraversando il fuoco, stai attraversando le acque, tu sai nel nome di Gesù che non sarai arso, tu sai che non sarai sommerso, perché non solo Dio è con te, ma Dio è lì che ti sta aspettando.
Amen.
Amen. Amen. Quando Shadrach, Meshach e Abednego, i tre amici di Daniele, furono gettati nella fornace perché non si vollero piegare ad adorare il Dio, il re, in quel momento il Dio di Babilonia, loro dissero una cosa: noi non piegheremo le nostre ginocchia ed egli verrà egli stesso a salvarci, e se per caso non dovesse farlo, noi non ci piegheremo lo stesso. Questo significa regnare. Saper andare anche incontro ad una possibile morte sapendo che è quello che ti sta per accadere è qualcosa che ti libererà dal corpo di morte, ti farà entrare direttamente nella gloria eterna. Essere liberi dalla paura della morte, essere liberi dalla paura delle cause di tutto ciò che può accadere nella tua vita, di qualunque cosa ti sta venendo incontro. Regnare significa: con il sole o con la pioggia, io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra.
Amen.
È facile lodare Dio quando le cose vanno bene, però no, è bellissimo, ti viene pure una voce straordinaria. Ma quando arrivano le problematiche, non devo susere il letto, non ti vuoi alzare dal letto, squilla la sveglia e dice: guardate, inizio questo giorno a letto e lo continuo a letto e speriamo che passi il primo possibile. Perché? Perché non riusciamo ad affrontare le circostanze con una mentalità di re. Parleremo anche di questo, non stasera. Avere la mentalità del regno significa avere una mentalità regale, sapere che Dio ti porta avanti e non ti lascerà indietro, sapere che con Dio sei in alto e non sei in basso, sapere che con Dio presti e non chiederai mai nulla in prestito.
Amen.
Ma Alcuni mi guardate così. È un marziano. No, lo dice Gesù. È scritto nella stessa Bibbia che avete a casa, che abbiamo tutti noi a casa. C'è qualcosa che non va, e la mia supplica stasera, e ti supplico, non accontentarti di una riunione. Non accontentarti semplicemente di qualcuno che ti impone le mani, che ti può rilasciare una benedizione o che può pregare per il momento di infermità nel quale tu sei. Perché? Perché la presenza di Dio abita dentro di te.
Amen.
Colui che abita nei uomini di Dio, nei ministri di Dio, chiamali come vuoi, non ha importanza, è la stessa presenza di Dio che abita dentro di te. E il più grande successo di un uomo di Dio che sta predicando e che fa un appello dovrebbe essere quello che quando fa un appello per la guarigione nessuno si fa avanti. Perché? Perché tutti dicono: mi sono preso la guarigione già a casa, non ho bisogno che preghi per me, già me la sono presa io. Questo è il vero successo, questo dovrebbe essere il vero successo delle nostre riunioni. Quando facciamo riunioni evangelistiche e facciamo l'appello chi vuole dare la sua vita a Gesù, nessuno si fa avanti. Perché? Perché tu che hai portato una persona a Gesù già ha accettato Gesù con te prima di venire alla riunione. Non aspetti qualcuno che canta, qualcuno che predica. Tu stai regnando, stai imparando a regnare, stai pregando sulle persone. L'altro giorno ho visto una donna che aveva problemi di respirazione e camminava con la bombola dell'ossigeno. Lei ha pregato per un ragazzo cieco che non ci vedeva, per un ragazzo sordo. Il ragazzo ha cominciato a udire e lei continuava a stare male. Questo significa regnare nonostante le circostanze. Come Dio non guarisce me, io devo pregare per qualcuno che guarisce. Ma quando tu impari a non dipendere più dalle circostanze, Dio regna attraverso di te.
Amen.
Egli ci ha liberato dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel
regno.
Dillo per favore insieme a me: io sono nel regno.
Io sono nel regno.
Quanti ci credono realmente? E gli stava stavano, mamma mia. Quanti credono a quello che dice l'apostolo Paolo quando dice: noi siamo nel regno, noi siamo stati trasportati nel regno? Significa che in questo regno dobbiamo regnare. Guardate insieme a me nella lettera ai Romani. Lettera ai Romani al capitolo 5. Lettera ai Romani al capitolo 5, guardate il versetto 17. Dice così: infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo, sta parlando naturalmente di Adamo, la morte ha regnato, ascoltate queste parole, a causa dell'ubbidienza di quell'uno, a causa della disubbidienza di Adamo, la morte ha regnato a causa di quell'uno. Cos'è che regnava?
La morte
ha regnato a causa della disubbidienza di quell'uno. Dice molto di più, ditelo insieme a me, molto di
molto,
più.
Molto, molto di più.
Cosa significa molto di più?
Molto di più.
Molto di più. Molto di più,
assai.
Molto di più, assai. Molto di più. Molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
È meglio di un pugno nello stomaco, sicuramente, sì o no? È meglio questo o un pugno nello stomaco? Meglio questo, no? Diceva un amico mio, meglio questo che un calcio nelle gengive. Sto scherzando, naturalmente, per dire, è una notizia straordinaria. Sapete qual è il nostro problema? Dice, è troppo bella per essere vero. Molti lo vivono come una favola. E per pochi, e per alcuni eletti, no. Tutti noi, dillo alla persona accanto a te, è per te. Dillo alla persona accanto a te, è per te. Che tu lo voglia o no, è per te. È per te. È per te. A causa della disubbidienza di Adamo, la morte ha regnato. Ma a causa dell'ubbidienza di Gesù, tu regni.
Amen.
Amen.
Molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita. Sì, lo so, Signore, quando morirò noi regneremo con te. No, non devi regnare quando muori, non ti serve a niente il regno di Dio quando muori. Il regno di Dio ti serve
ora.
Gesù ha detto, quando pregate, pregate così: Padre nostro, che sei
nei
cieli, sia questa cosa è sia tutti sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, così la ricogli e le porti via il più presto possibile. Venga il tuo regno, così ci porti via con te il prima possibile. Dice così Gesù?
No.
No, dice venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà.
Come cielo, così in terra.
Diciamolo in un altro modo. Sia fatta la tua volontà qui e ora, sulla terra, come è fatta nel cielo.
Amen.
Quanta malattia c'è nel cielo?
Nessuno.
Quanta povertà c'è nel cielo?
Nessuno.
Quanta depressione c'è nel cielo? Quanta ansia? Quanto odio c'è nel cielo? Quanta voglia di vendetta c'è nel cielo? Ciò che porterà il regno di Dio, la manifestazione del regno di Dio, mi dispiace dirlo, non è una religione. Ma sono persone che hanno compreso cosa significa regnare.
Amen.
Qualcuno ti fa un torto, tu regni con Cristo e invochi il perdono. Qualcuno ti fa lasciare macchi, si dice questo in greco antico, quello greco antico, lasciare macchi. Qualcuno ti mette i bastoni fra le ruote e tu stai regnando. Perché nel regno non ci sono le ruote. Qualcuno di mente cerca di metterti il bastone fra le ruote e dice, è finito, non ho più neanche le ruote. Sono andate via pure le ruote, abbiamo solo ali per volare. Padre nostro, che sei nei cieli, quindi Dio nel cielo, ok? Nostro Padre è nel cielo, dice la Bibbia. Il cielo è la dimora di Dio, ma la terra lui l'ha data agli uomini. Noi non siamo stati creati per il cielo, noi siamo stati creati per la terra.
Amen.
Ed è sulla terra che deve essere fatta la volontà di Dio, come è fatta nel cielo, non il contrario. So che questa è dura e pesante da digerire, ma voglio dirla. Cristo non è venuto sulla terra per equipaggiare un popolo per portarselo via. Lui non ha un piano di fuga. Cristo è venuto non per portare gli uomini in cielo. Cristo è venuto per portare il cielo sulla terra.
Amen.
Amen.
E Gesù ha detto, chi crede in me farà anche egli l'opera che faccio io. Anzi, ne farà di maggiori. E quindi quando pregate, pregate così. Pregate il Padre vostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Se io chiedessi in questo momento che cosa significa secondo te sia santificato il tuo nome, avremmo mille risposte, molto così, molto vaghe, molto eteree. Che significa santificare il nome di Dio?
Incarnato.
No, sia santificato il tuo nome, significa?
Santo.
Quindi?
Onorato.
Quindi significa onorare il suo nome?
Eh?
Significa dirgli tu sei santo. Ok. No, no, ci sta, voglio dire. Ognuno di noi ha una sua interpretazione. Quando ci manca la cultura ebraica, noi non riusciamo a capire quello che è scritto. Perché quando Gesù dice quando pregate dite così, Padre nostro essenziale, sia santificato il tuo nome, significa. Tutti quanti devono sapere chi sei.
Amen.
Qual è il nome del Padre? Dio non ha nome. Ma nella cultura ebraica il nome rappresentava la persona, il suo cuore, la sua natura e il suo carattere.
Amen.
Quando dice Gesù, pregate così, Padre, sia santificato il tuo nome, significa, Padre, noi desideriamo che tutti possano conoscerti. Come? Venga
il tuo regno.
Questa espressione è un'espressione che è tradotta malissimo, perché in realtà non è venga.
Che sarà dopo.
È 2000 anni che preghiamo, venga il tuo regno. No, ma quando morirai, stai tranquillo che il regno di Dio arriverà. No, non arriva il regno di Dio, vai tu nel regno. Quindi il regno non arriva sulla terra quando moriamo. Perché la parola, l'espressione venga il tuo regno, significa, dovrebbe essere in realtà tradotta con, che il tuo regno si manifesti. Padre nostro, che sei nel cielo, che tutti possano conoscere realmente come tu sei. È l'unico modo nel quale tutti possono conoscere realmente come tu sei, è che il tuo regno si manifesti, affinché se il tuo regno si manifesta, la tua volontà sarà fatta qui sulla terra come è fatta nel cielo. E come si manifesta il regno di Dio? Attraverso i suoi re. Attraverso i suoi
re.
Re. Mentre attraverso la disobbedienza di Adamo la morte ha regnato per mezzo di quell'uno, molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Perché in Apocalisse, al capitolo 1, se lo volete leggere, sì, al capitolo 5, al capitolo 1 verso 5 e al capitolo 5 al versetto 9, è scritto per due volte la stessa espressione: noi siamo diventati re e sacerdoti per mezzo del sangue dell'agnello.
Amen.
Apocalisse 1, 9, 10. Scusate, Apocalisse 1, versetti 5 e 6. E poi Apocalisse 5, versetti 9 e 10. Egli ci ha fatti diventare re e sacerdoti per mezzo del suo sangue.
Amen.
O regni, o qualcuno regnerà al posto tuo. O domini, o qualcuno ti dominerà. O sarai tu l'amministratore, o qualcuno ti amministrerà. Qual è la scelta migliore? Noi siamo chiamati a regnare. Se noi andiamo a leggere dal Vangelo di Matteo e tutti i Vangeli, noi scopriremo che questo è il tema principale che Gesù ha insegnato. Però riguardate insieme a me Romani capitolo 5, perché era questa la direzione nella quale volevo andare, e andiamo verso la conclusione. Io non so che orari volete fare voi, io potrei continuare per tutta la notte, non ho problemi. Però so che chiaramente non possiamo fare molto tardi, quindi quanti devono andare via alle 10:30? Alle 11? Mezzanotte. Romani 5, versetto 17, andiamo un attimo a sviscerare queste parole. Romani 5, 17, dice così: infatti se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Se stai prendendo appunti, scrivi queste parole: non si potrà mai regnare se non comprendiamo realmente cos'è la grazia e la giustizia.
Amen.
Sono due ingredienti fondamentali per regnare. La grazia di Dio è la giustizia di Dio. La grazia di Dio è la giustizia di Dio.
Per dirla in maniera molto semplice, poi magari la prossima volta andremo un pochino più in profondità. La grazia è ciò che Dio ti dà, ciò che Dio ci dà e che noi non meritiamo. Non lo abbiamo meritato, non lo meritiamo e non lo meriteremo mai. Se Dio ti dà qualcosa, tu non puoi perderlo, perché quella cosa ti è stata data non per le tue azioni, non per i tuoi meriti. Ti è stata data, non lo puoi perdere, è un dono, non è un premio, non è una paga, non è una ricompensa, è un dono. Se è un dono, dice la Bibbia, i doni di Dio, i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento, perché quando Lui ti dà qualcosa, Lui sa esattamente quello che succederà nella tua vita. Quando Lui te lo dà, non ti prende in giro. Lui ti dà quella cosa e da quel momento diventi tu l'amministratore di quel dono. La giustizia di Dio, invece, è, non è quella che noi intendiamo solitamente, abbiamo parlato anche di questo, Signore ti prego fammi giustizia, qualcuno ti fa del male, tu invochi non la vendetta di Dio, perché sei ormai un cristiano, però fammi giustizia, praticamente la stessa cosa. Signore, no, non voglio vendetta, però facci rompere un corpo, Signore, perché lui deve capire come si sbagliato con me. Per dire, non farlo morire, ma fargli rompere una gamba. Cioè, fammi giustizia. E quando lei lo dice, morto no, però quasi all'obitorio, cioè quasi in fin di vita. E quella voglia di vendetta, la giustizia noi la chiamiamo, è una voglia di vendetta, dice vendetta no, no, però giustizia sì. Perché Dio è buono, però è anche giusto. Noi pensiamo, nella nostra mente, noi pensiamo che questa sia la giustizia di Dio. La giustizia di Dio non è una parola religiosa, è una parola che viene fuori dai tribunali. È una parola che viene usata in giurisprudenza. La parola giustizia significa posizionato in maniera corretta. La grazia è ciò che Dio ti dà, che Dio ci dà e che noi non meritiamo, non l'abbiamo meritata, non la meriteremo mai. La giustizia è il modo in cui Dio ci ha posizionato nella sua presenza. Quando tu comprendi questi due principi, nessuno può tirarti giù. Dillo insieme a me, io sono quello che sono per la grazia di Dio.
Io sono quello che sono per la grazia di Dio.
Io sono stato giustificato dal sangue dell'agnello.
Io sono stato giustificato dal sangue dell'agnello.
Molto più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita. Noi siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre. Questa è la grazia di Dio. La grazia di Dio ti è venuta a prendere doveri e ti ha tirato fuori dalla situazione nella quale tu eri. La giustizia di Dio ti ha trasportato nel regno e ti ha dato dignità e posizione e autorità.
Amen.
Ma cosa hai fatto per ricevere tutto questo? Niente. È troppo facile. E non prendetela con me, prendetela con l'autore, prendetela con chi ha inventato questa cosa. Si chiama Vangelo, tradotto buona notizia. Molti dicono, è troppo facile così. No, la domanda è, perché dovrebbe essere difficile? Se è per tutta l'umanità. Perché Dio dovrebbe renderti la vita difficile dopo che ti ha creato? È come se padre e madre mettono al mondo un figlio e gli dicono, già per cominciare hai 30.000 euro di debito. E se sei italiano, già è un debito di 30.000 euro, lo sapevate? Senza il tuo lo sai, per nascere hai 30.000 euro di debito. Anzi, credo che stia aumentando in base al debito pubblico. È come se un padre e una madre mettono al mondo un bambino, lo lasciano in mezzo alla strada e gli dicono devi fare di tutto per trovare la strada perché ti porta a casa. Il figlio potrebbe rispondere, potevi evitare di mettermi al mondo. E però lui, potevi evitare di mettermi al mondo e rendermi le cose così difficili. Tu non sei un padre, tu sei un sadico. La grazia di Dio è quella che attraverso Gesù è venuto a prenderci. Gesù ha detto, io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Amen? Non ha voluto uno sforzo da parte nostra, non ha voluto collaborazione da parte nostra, non ha voluto che facessimo niente. Lui è venuto a raggiungerci lì nel fango dove eravamo, ha pagato il prezzo del nostro riscatto e ci ha tirato fuori dalle tenebre. E che ha fatto poi? Non ci ha lasciati nel deserto dicendo, ora te la puoi vedere tu. No, lui ci ha liberato dalle tenebre e ci ha posizionati in maniera corretta nel suo regno. E ci ha dato dignità, ci ha dato una nuova identità, ci ha dato una nuova eredità, ci ha dato autorità e noi oggi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù.
Amen.
Amen.
Per quale merito tu hai tutto questo? E per?
Grazia.
La sua grazia ti ha liberato e la sua giustizia ti ha posizionato. E quando tu comprendi la grazia di Dio e la giustizia di Dio, tu puoi cominciare a regnare. Perché? Perché comincia a sviluppare la tua identità di re e di regina. Dillo alla persona accanto a te, tu devi regnare. Dillo alla
persona accanto a te,
tu devi regnare. Noi pensiamo che queste siano soltanto delle belle parole, oh bella la predica, bello l'insegnamento. No, non deve essere una bella predica, non mi interessa fare un buon insegnamento. Dobbiamo essere scossi nella nostra coscienza e uscire da questo luogo dicendo al diavolo, da oggi in poi io ti cammino sulla faccia nel nome di Gesù. E non permetterò più a principati e potestà o al nemico di prendermi in giro facendomi sentire in colpa o facendomi sentire qualcuno minore o peggiore di qualcun altro, perché in Cristo siamo tutti la stessa cosa.
Amen.
Abbiamo una dignità in Cristo.
Amen.
Abbiamo autorità in Cristo. E se anche tu hai sbagliato, se anche tu hai peccato, se anche tu sei caduto, questo non cambia chi tu sei. Quanti hanno figli qua? Alzate la mano, quanti hanno figli? Posso chiedervi una cosa? Se un vostro figlio sbaglia, cambia natura?
No.
Sì o no?
No.
Se il vostro figlio sbaglia, smette di essere vostro figlio?
No.
Si può accusare quel bambino che è in braccio alla madre di non essere interessato alla predicazione? Si può accusare? Si può giudicare? No, si sta godendo la vita, beato lui. Vorrei essere io in questo momento a riposare. Se un figlio sbaglia, va gettato fuori dallo stato di famiglia?
No.
Forse andrà via di casa, ma non sarà cancellato dallo stato di famiglia. Tutti quanti noi attraversiamo dei momenti bui, è vero o no? Forse c'è stato dei momenti in cui ci siamo allontanati, ma non abbiamo mai smesso di essere figli. Mai. Mai. Perché essere figli non è un nostro merito, è il merito di papà. Tu mi hai voluto e ora sono un problema tuo. E papà dice, e io vado. Siamo chiamati a regnare. Molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia, e il dono della giustizia regneranno nella vita. Quando tu sai che quello che tu sei non è per merito tuo. Dai, quanti di noi non si sono sentiti un po' più spirituali perché hanno pregato un po' di più? Oggi ho pregato tre. Mi sento che cammino a 3 metri da terra, non mi toccare perché sono più santo di te. Quante volte non ci siamo sentiti un po' più spirituali di qualcun altro perché magari abbiamo pregato per qualcuno, ah Signore, se è servito di me per guarire una persona, Di te il Signore si è servito? No, di me sì. E ci sentiamo migliore. E quando qualcuno ha bisogno, vieni, prego io per te. No, no, non andare, prego io per te. Almeno Signore mi ascolta. Siamo così a volte. Creiamo dei livelli, dei ceti sociali all'interno della, all'interno del corpo di Cristo, ed è pazzesco, ed è assurdo, è stupido, è banale. Ci sentiamo più spirituali perché magari abbiamo evangelizzato, perché magari leggiamo di più la Bibbia, o perché magari abbiamo una rivelazione più particolare, o ricevevamo dei canti che poi diventano famosi. Ma quale gloria ci può essere nell'essere usati da Dio? Se siamo semplicemente canali e strumenti, che gloria ha una tastiera del genere? La differenza non la fa la tastiera, ma chi la suona. Amen?
Amen.
Se arriva un amico mio che definiscono uno dei più grandi pianisti che abbiamo in Italia, questa tastiera non è una tastiera, diventa uno Steinway a coda. Lo fa suonare in maniera impressionante. Perché? Perché non è lo strumento, è chi lo suona che fa la differenza. Quando tu scopri la bellezza della grazia di Dio, ti rendi conto che non potrai sentirti né migliore né peggiore di qualcun altro. Andiamo sui sensi di colpa, dai. Quanti di voi, quanti di noi non ci siamo paralizzati dal fare a volte l'opera di Dio perché avevamo commesso un errore? Quanti di noi non ci siamo bloccati a volte dal pregare per qualcuno e dire: ma chissà se sono degno, chissà se Dio dopo quello che ha fatto mi ascolterà. È vero o no, Nico? È vero o no? E te lo sei posto questo problema, confessa. È vero o no che ci siamo sentiti a volte talmente imbarazzati? Magari io ho un mal di testa e dico: io non posso, non riesco ad essere guarito da un mal di testa e devo andare a pregare per un cancro, per un tumore o per una situazione particolare. E ci siamo sentiti inferiori. E Giovanni un giorno ha scritto queste parole nella sua lettera: se il nostro cuore ci condanna,
amen,
Dio è più grande del nostro.
Amen.
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 Amen. Amen. Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Se hai dei sensi di colpa nella tua vita, voglio dirti che Dio è più grande del senso di colpa che c'è nel tuo cuore. Se hai dei sensi di indegnità o sensi di inferiorità, Dio è molto più grande dei segni, dei sintomi di inferiorità che ci sono dentro il tuo cuore o nella tua anima. O se qualcuno ti ha fatto sentire inferiore o ti ha fatto sentire meno santo, tu che vuoi fare tu? Ora vorresti pregare tu, proprio tu? E tu lo guardi e dici: sì, proprio io, perché? Qual è il problema? È la grazia di Dio, non è la nostra santità personale. È la grazia di Dio che ci abilita, non la nostra santità personale. È la grazia di Dio, non quello che riusciamo a fare di buono per Lui. Perché non saranno neanche le cose brutte che noi facciamo che ci potranno tirare in basso e ci potranno rendere meno abili di qualcuno che invece sta servendo Dio. Nella grazia di Dio, quanti conoscono la Livella di Totò? Lo ricordate? Quella poesia straordinaria? La Livella di Totò? Non la conosci? Esci. Nessuno è migliore di qualcun altro e nessuno è peggiore di qualcun altro. Quando noi comprendiamo la grazia di Dio, è straordinario, perché questo ci mette in una posizione di sicurezza. Quando invece affidiamo la nostra capacità di ministrare o di fare le cose alle nostre abilità, arriverà il momento in cui ci sentiremo migliori di qualcun altro, ma ti garantisco che arriverà il momento in cui ti sentirai peggiore. Non sono le nostre opere. Un giorno Gesù disse: chiunque mi avrà rinnegato davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nel cielo. Ricordate queste parole? Matteo 10. E un giorno Gesù disse a Pietro: Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, confermi i tuoi fratelli. Ricordate la risposta di Pietro? Signore, ma che stai dicendo? Io sono pronto ad andare in prigione e anche a morire per te. Pensate che era sincero? Era molto sincero. Era molto sincero, lui era onesto nel suo cuore. E Gesù gli disse: il gallo non canterà, che tu già mi avrai rinnegato 3 volte. Ma lui era onesto nel suo cuore. Subito dopo, quando arrivarono le guardie del Tempio per arrestare Gesù, vi ricordate cosa fece Pietro? Lui andava armato alle riunioni di preghiera. È come se qualcuno venisse alle riunioni ai culti con la pistola. Non si sa mai, dobbiamo difendere il Signore. Non si sa mai, per avanzare il regno di Dio dobbiamo fare fuori qualcuno. Sarebbe buono una volta. E così la pensava Pietro. Appena arrestarono Gesù, lui uscì fuori, non gli interessava se andava in prigione, se moriva. Lui era sincero. Prese la spada. Lui non voleva tagliare l'orecchio a quel mischino. Lui gli voleva tagliare la testa a quello. E che ha sbagliato, gli ha tagliato solo l'orecchio. E Gesù ha detto: Pietro, riponi la spada nel fodero, perché se qualcuno ferisce con la spada, morirà per spada. Ricordate? Lui era onesto e sincero. Non sappiamo cosa gli capitò subito. Dopo mezz'ora, dopo un'ora, dopo 3 ore, per tutta la notte gli fece le domande e lui per 3 volte rinnegò Gesù. Caro mio, se tu rinneghi il Signore, tu sarai rinnegato. Lo aveva detto Gesù, sì o no? Ma cos'è che fa la differenza? Le tue azioni o il tuo cuore?
Il tuo cuore.
La Bibbia dice che quando il gallo cantò, Gesù guardò Pietro e Pietro si ricordò di quello che Gesù gli disse. Fu una scena assurda. Cercate di immaginarla. Pietro che guarda Gesù negli occhi mentre il gallo sa che avrà odiato i polli per tutto il resto della sua vita. E si ricordò della profezia che Gesù gli disse. Dice la Bibbia: si alzò e scappò e pianse in ignoranza. Sapete cosa pensò Pietro? È finita. E invece la Bibbia dice che dopo 3 giorni Gesù risuscitò, e all'8º giorno dalla sua resurrezione Gesù li incontrò lì nel lago. E dopo aver mangiato, a panzachina se descorre meglio, dopo aver fatto colazione, Gesù guarda Pietro e gli dice: mi ami tu? Non è scioccante la risposta, la domanda di Gesù, è scioccante la risposta di Pietro. Pietro, mi ami tu più di costoro? La risposta di Pietro? Certo. Scusa, puoi ripetere? Mi ami tu?
Certo.
La risposta di Pietro è certo. Come certo? Come certo? Mi hai rinnegato 3 volte, come certo? Posso andare un pochettino più in profondità? La parola amore nel testo italiano, nelle nostre traduzioni, noi non apprezziamo il testo originale, ma nel testo greco, nella lingua greca, ci sono almeno 5 parole che vengono tradotte con amore. Ma ci sono le 3 principali, che sono agapeo o agape, fileo, eros. Ok? L'eros, è inutile spiegarlo che cosa sia, no? L'amore fisico, l'amore sessuale. L'amore fileo è l'amore tra due amici. Quando c'è un rapporto vero di amicizia, dove dice: io amo quell'uomo o amo quella persona a livello amichevole, c'è un'empatia, c'è un modo anche di relazionarsi a livello mentale, psicologico. Poi c'è l'amore agapeo, che è un amore, l'amore incondizionato. Quando Gesù dice mi ami tu, usa il termine agapeo, Ma pochi sanno che quando Pietro risponde, risponde con il termine fileo. Simone, mi ami tu di un amore incondizionato? Disse, Signore, tu sai che io ti amo in un modo non come tu ami me. E Gesù risponde, pasci niente. Non dice, non discute, perché Gesù conosce Pietro, Gesù conosce ogni cosa di te. Tu non hai bisogno di attirare la sua attenzione, perché lui conosce ogni cosa di te. Tu non hai bisogno di convincerlo ad amarti, non hai bisogno di convincerlo a benedirti. Lui ti ama così come sei, ma il suo amore ti cambia. Amen. La comprensione del suo amore, della sua grazia ti cambia. Mi ami tu in maniera condizionata? Signore, tu lo sai che io ti amo in una maniera non come tu vorresti. Pasci nelle niente. La seconda volta, Pietro, mi ami tu di un amore agapeo in una maniera incondizionata come io ti amo? E Gesù risponde, Signore, tu, e Pietro risponde, Signore, tu sai che io ti amo non come tu vorresti, io ti amo con un amore fileo, non agapeo, non ce la faccio. E per la terza volta Gesù glielo chiede, ma questa volta Gesù cambia il termine. Dice la Bibbia, mi ami tu, Pietro? E usa, Gesù usa la parola fileo. Ed è proprio lì che è scritto che Pietro si turbò e ci rimase male, che Gesù gliel'avesse chiesto per la terza volta. Ma non rimase male perché glielo chiese per la terza volta, rimase male perché glielo chiese in un altro modo. Ed è stato lì dove Pietro gli risponde, Signore, tu sai. Vedete, la comprensione della grazia e dell'amore di Dio non deve ostacolarci nel nostro servire Dio, perché Dio conosce ogni cosa di noi. Dio non aspetta che tu sia ad un livello altissimo per poterlo servire o per poterti affidare quello che Lui vuole che tu faccia. Lui si serve di te proprio così come tu sei. E anche se tu non riesci a dargli quell'amore che lui vuole, quell'amore che dovresti dargli, quell'amore che dovremmo dargli, lui si serve di te in base all'amore che tu puoi dargli. Perché? Perché lui conosce il tuo cuore. E quello che c'è scritto dopo è straordinario. Perché Gesù per tre volte gli conferma la chiamata e disse, fin quando eri giovane tu andavi dove volevi, ti vestivi, decidevi tu, ma arriverà il momento in cui non sarai più tu a decidere. Qualcun altro ti cingerà e ti porterà lì dove tu non vorresti andare. Gesù già gli sta proiettando profeticamente quello che sarebbe stata la sua vita, come per dire, non preoccuparti se tu pensi di non amarmi come io voglio, perché arriverà il momento in cui tu dimostrerai di amarmi come io desidero. Quando noi abbiamo la comprensione della grazia nella nostra vita, noi cominciamo a regnare in maniera straordinaria. Perché? Perché comprendiamo che tutto quello che siamo, non siamo per i nostri sforzi. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Questo significa che dobbiamo rimanere come siamo? No! Ma quando io comprendo sempre di più cosa è la grazia di Dio nella mia vita, io non posso rimanere lo stesso. La mia vita cambierà e la grazia sarà il trampolino di lancio per farmi andare ad un nuovo livello, ad una nuova profondità, ad una nuova dimensione dell'amore di Dio, del servizio a Dio, della presenza di Dio nella mia vita, e io comincerò a riconoscerlo e a conoscerlo in una maniera come mai l'ho conosciuto prima. Io non posso gestire il mio rapporto con Dio sulla base dei miei sforzi e delle mie opere. Io devo basare il mio servizio a Lui e il mio vivere con Lui in base a quanto Lui ama me. Come disse un amico mio, Marco Di Marco, disse un giorno, io non posso vantarmi del mio amore verso di Lui, ma posso vantarmi del suo amore verso di me. Non posso vantarmi della mia fedeltà nei suoi confronti, perché vengo meno, ma posso vantarmi della sua fedeltà nei miei confronti, perché egli non verrà mai meno.
Amen.
Amen. L'ultimo versetto, dai, prima di concludere. Vedo che alcuni abbioccano al lato destro, alcuni al lato sinistro. Vedo delle gomitate a destra. Prometto che vi mantengo soltanto 5 minuti, dai. Poi per chi vuole rimanere, siamo qua. Guardate qui, questa è una delle dimostrazioni più alte, Filippesi, capitolo 4, delle dimostrazioni più alte di che cosa significa regnare. Lo potete dire insieme a me? Spirito Santo, insegnami a regnare.
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 Un paio di anni fa lo Spirito Santo, stavo appena iniziando a studiare su questo argomento, sentì la voce di Dio, mio Padre, che mi diceva questo: Corrado, io ti insegnerò. Perché non sei abituato, perché nessuno te l'ha insegnato. E se avessi saputo questo 30 anni fa, se avessi saputo quello che sto sapendo ora, 30 anni fa. Filippesi capitolo 4, guardate, il versetto 10. Ora mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché io sia nel bisogno, poiché ho imparato, dite insieme a me, ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Amen.
Questo significa regnare. Ho imparato ad essere nell'abbondanza e a non avere niente. Ho imparato a mangiare in abbondanza e a soffrire la fame. Ho imparato a servire Dio con il sole e con la pioggia, quando avevo l'infermità e quando scoppiavo di salute, quando ero pieno di soldi e quando non avevo neanche un centesimo per comprarmi un caffè, manco niente. Quando tutti andavano verso di me e mi lodavano, quando tutti erano contro di me e cercavano di uccidermi, io ho imparato a non dipendere dalle circostanze. Perché? Perché io so che in Cristo io posso ogni cosa.
Amen.
Questo è quello che Davide ci insegnò nel Salmo 34. Davide ha scritto, 2 minuti e finito, se vuoi. C'è tuo marito fuori, quindi Corrado mi ha detto di aspettare 5 minuti. Ho imparato a non dipendere dalle circostanze. Qual è la situazione che stai vivendo? Qualunque essa sia, tu devi regnare.
Amen.
Sei malato? Devi regnare. Stai bene? Devi regnare. Sei pieno di soldi? Devi regnare. E devi benedire altri. Sei in difficoltà economica? Devi regnare. Sei in una difficoltà familiare? Devi regnare. Il tuo matrimonio va avanti e scoppia di salute? Devi regnare. Non puoi permettere alle circostanze di dirti chi sei. Ricordati, il diavolo ti chiamerà sempre per il peccato che hai commesso. Se hai commesso un peccato, il diavolo ti chiamerà sempre con il nome di quel peccato. Ma tuo padre ti chiamerà sempre per nome.
Amen.
Sempre. Perché tu sei speciale agli occhi suoi.
Amen.
Perché sei prezioso nella sua presenza. E quando noi realizziamo la grazia di Dio e la giustizia di Dio, io sono giusto per il sangue dell'agnello. Non perché vado in comunità, non perché do la decima, non perché sono sottomesso, non perché vado qua, non perché faccio quello, io sono giusto per il sangue dell'agnello e nessuno potrà mai macchiare le mie vesti.
Amen.
Amen. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Prendi la mano di una persona che sta accanto a te. Luca, vuoi venire un attimo? Luca. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Padre. Dillo insieme a me, insegnami a regnare, Padre.
Insegnami a regnare.
Molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia. Regniamo in questa vita. Se non stiamo regnando, non abbiamo compreso ancora bene. Voglio dirvi, dopo 30 anni, ancora ci ho messo appena i piedi in questo. Sto imparando una fame di imparare che è incredibile. Studio ogni giorno su questo argomento, ogni giorno escono fuori cose incredibili. Dobbiamo imparare, tutti quanti, nessuno escluso, nessuno è arrivato. Insegnami a regnare.
Amen, alleluia.
Spirito Santo, ti chiediamo questa sera, apri i nostri occhi e insegnaci a regnare. Amen. E nel nome potente di Gesù, potente, al di sopra di ogni altro nome, noi questa sera vogliamo ringraziarti. Padre, io voglio pregare nel nome di Gesù che ogni mio fratello, ogni mia sorella possa realmente prosperare lì dove tu li hai messi. Io decreto nel nome di Gesù che si apriranno delle porte inaspettate e impensate.
Amen.
Porte di lavoro, porte economiche, favori straordinari del luogo dove sei. Il Signore mi fa sentire che ci sono delle persone che stanno per avere una promozione incredibile nel loro posto di lavoro. Il Signore fa sentire ora in maniera particolare che ci sono alcuni che riceveranno delle proposte di lavoro, dovrai lasciare il tuo lavoro che tu pensi che sia buono e Dio ti aprirà una porta per qualcosa di migliore per te. Dio ti chiamerà a lasciare non ciò che è peggio per il buono, Dio ti chiamerà a lasciare ciò che è buono per ciò che è meglio.
Amen.
Alleluia. Ci sono delle casalinghe qui che stanno per ricevere dei rimborsi inaspettati da enti. Vedo come delle buste che arrivano a casa vostra con dei soldi inaspettati che arrivano. Questi saranno una benedizione per la vostra vita. Dio provvederà in maniera soprannaturale. Padre nostro che sei nei cieli, che tutti possano conoscere come sei realmente, che tutti possano sapere com'è il tuo cuore, il tuo carattere, com'è la tua natura. Oh Padre, tutto questo può succedere se il tuo regno si manifesta qui sulla terra, qui ed ora, affinché la tua volontà possa essere fatta e sia fatta e sarà fatta qui e ora, in questa terra, qui a Bisceglie, qui in Puglia, nel nome di Gesù. Così come è fatta nel cielo. Padre, voglio vedere questi miei fratelli e queste mie sorelle regnare nella vita, uscire da questo luogo a testa alta, non piagnucolando ma ruggendo nel nome di Gesù. Signore, non strisciando per terra ma volando come aquile che volano in alto. Padre, come dei leoni e come delle aquile che mostrano e dimostrano il tuo regno in ogni area della loro vita. E per questo vogliamo ringraziarti questa sera. Rivelaci la tua grazia, rivelaci la tua giustizia, affinché possiamo imparare a regnare per come tu vuoi nella nostra vita. E per questo noi ti ringraziamo, ti diamo tutta la lode e tutta la gloria nel nome di Gesù.
Amen.
Rimaniamo ancora un po' così, per quelli che devono andare, andate tranquillamente. Se qualcuno può restare ancora, vogliamo spendere ancora qualche minuto, non faremo molto tardi. Code blasti mai scede che la blessa di Cristo di sai. Scede che la blessa di puro gosso di puro. Ora camassete e ste che la lasciata che la lasciata. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, gloria a te, gloria a te. Alleluia.
Oh Signore, rinnova la nostra mente,
affinché possiamo essere trasformati nel nome di Gesù. Molto di più coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa, dichiaralo insieme a me questa sera. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ed io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Primavera questa maravilla.
Grazie Padre, grazie per questa serata, grazie per tutto quello che tu farai ancora nel nome di Gesù. Amen. La serata termina qua. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, e quanti devono andare via, chiaramente non vogliamo trattenervi, ci mancherebbe. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera ancora in maniera personale, anche avanti e pregheremo insieme, ok? Una buona serata a tutti quanti, un buon ritorno a casa.